Allora, il vostro dunque, il campo semantico relativo ai diritti,
Sì, abbiamo
cioè la questione dei
parlato
diritti piuttosto che doveri, o il campo
piuttosto che
semantico da conoscere? Ah, quell'altro,
il campo
che sono due
semantico.
diverse.
No, il campo semantico.
Ok, allora, mi diceva il vostro collega di rispiegare un attimo la faccenda della conoscenza del campo semantico. Cerco di dirla un po' più estesamente stamattina perché è buona parte di quello che faremo nelle prossime lezioni, tutto sommato, e forse qualcosa che avrete sentito anche al festival quando abbiamo fatto le varie riunioni sull'immaginario, eccetera. Allora, noi abbiamo una idea della conoscenza che è un'idea platonica e astratta, no? Quindi abbiamo questo modo di fare i concetti che in qualche misura estrapola da una serie di manifestazioni concrete un'idea che le informa e che viene assunta come spiegazione, come definizione di quell'insieme di oggetti. Prendiamo una sedia, per esempio. Saprete che ci sono una miriade di modelli di sedia in giro, però l'idea di sedia è una, è astratta e non ha a che fare in linea di massima con quelle che sono le idee concrete, le sedie concrete. Però nel momento in cui io vi dico sedia, voi non visualizzate mentalmente una sedia astratta, ma visualizzate una sedia. No, che sarà quella dove siete cresciuti, che è quella del vostro studio, è quella di casa di un amico, non so quale, però nel nostro processo di interpretazione noi rendiamo concreti i concetti, non lavoriamo sui concetti astratti, a meno che siamo matematici, ma non credo che ci riguardi al momento la questione. E anche i matematici hanno bisogno di visualizzare. Se voi andate a leggere le vite dei matematici, vi diranno che loro visualizzano in qualche, nei loro modi, ma nel momento in cui non riescono più a visualizzare hanno dei problemi. Quindi, di fatto, il nostro modo di conoscere è sempre e comunque un modo di conoscere per immagini. Questo è chiaro. Dobbiamo però capire una cosa: l'immagine non è necessariamente un disegno. Noi abbiamo un modo di interpretare facile, come abbiamo, vi ricordate la pipa, no? Quelle cose lì. Ecco, immagine può essere un'immagine acustica, un'immagine olfattiva, no? Tutti i modi di rappresentazione dei sensi all'interno del nostro cervello sono immagini. Di conseguenza, alcuni sensi e alcune percezioni sono molto più mnestiche di altre. Ah, bello, eh? Mnestiche, non vi aspettavate un colpo basso. Hanno a che fare con la memoria, diciamo. Suscitano la memoria, come la famosa storia della Madeleine di Proust. Non so quanti di voi abbiano idea di che cos'è la Madeleine di Proust. Vedo delle teste che si muovono, il che è bello. Quindi, che vuol dire? Vuol dire che poi l'avrete anche sperimentato. Ci sono certi profumi, sapori, odori che vi fanno tornare in mente vividamente dei ricordi, non semplicemente mi ricordo che è come se foste lì, no? E questo con la vista succede poco. La vista è uno dei sensi più astratti da questo punto di vista, mentre appunto il profumo, il sapore, anche il tatto, spesso e volentieri hanno queste capacità, la vista meno. Quindi, immagine è un costrutto mentale in qualche misura che può avere a che fare con la vista, ma non necessariamente. Il fatto che noi privilegiamo il senso di immagine come immagine visiva è anche, e qui vi prego di stare un attimo attenti, è anche il frutto del fatto che noi abbiamo privilegiato il senso della vista come senso principe. Cioè, nella gerarchia dei nostri sensi, la vista è indubbiamente quello che ci interessa di più, quello che privilegiamo, quello che potenziamo, quello che sfruttiamo. Tant'è che, se ci fate caso, la grandissima parte delle tecnologie ha a che fare con la vista: videoriprese, fotografie, come dire, amplificazioni dei sensi, eccetera, eccetera, eccetera. E questa è una scelta culturale, non è una scelta naturale. È ovvio che la vista è importante, nessuno vuol dire niente in proposito, ma un tale predominio della vista è qualcosa su cui è opportuno riflettere un po' meglio. Lo faremo in una delle lezioni future, però cominciamo a tenerlo presente. È un altro di quei tratti dell'ovvio sui quali spesso e volentieri non ci interroghiamo, però di fatto è un tratto dell'ovvio che può essere messo in evidenza e analizzato in sé. Perché questa importanza della vista? Una prima traccia, tanto per rimanere nel tono di quello che stiamo dicendo, è che la vista è in effetti il senso più astratto di tutti. No? Nel senso che per usare gli altri sensi devi essere nella prossimità di ciò che sperimenti, se non addirittura, come dire, quasi inserirlo in te, no? Per esempio il gusto, no? Devi leccare qualcosa, se no non lo senti, l'olfatto devi essere nei pressi, l'udito devi essere abbastanza vicino, la vista puoi essere anche a chilometri. No, la vista è un senso che dà distanza, in qualche misura è il senso della distanza. E siccome noi come cultura siamo una cultura che lavora molto sull'astrazione e sulla distanza, come credo che forse stiate cominciando a capire, di conseguenza abbiamo privilegiato la vista. Tant'è che teoria stesso significa veduta, no? È tutto collegato, già il momento dell'immaginazione conoscitiva, il momento dello stupore dei vecchi filosofi greci, no? La meraviglia, il momento dello stupore davanti all'oggetto è comunque connotato visivamente. Quindi noi abbiamo una lunghissima tradizione da questo punto di vista che fa sì che la vista diventi poi di fatto il simbolo centrale. Poi vedremo meglio il senso centrale, scusa. Poi vedremo meglio tutti i vari simboli, anche religiosi, in proposito, insomma, una cosa piuttosto ricca da esaminare. Però, come vi dicevo, quindi, il nostro conoscere è un conoscere per immagini e di conseguenza un modo per riuscire a individuare il tenore di certi concetti, di certi oggetti, di certe proposte, è quello di vedere cosa evocano, cioè quale tipo di immagine è privilegiata nel momento in cui usi quel concetto. Allora, come vi dicevo ieri, lavorando su questo discorso di affinità, di assonanze, se noi esaminiamo la definizione di ruolo come insieme di diritti e di doveri, otteniamo dei toni che non sono evidenti ma che sono abbastanza presenti. Perché? Perché diritto e dovere rinvia alla sfera giuridica, come abbiamo detto, e in qualche modo appunto al diritto. E il diritto porta con sé un ulteriore sciame di significati e di echi che hanno a che fare con la certezza del diritto, perché è una delle frasi più normali con le quali abbiamo a che vedere, è uno dei pilastri, no, in qualche misura, della nostra società, perché è quella che dovrebbe garantirci una certa giustizia. Che poi questo sia vero o meno è un altro discorso, ma nelle aspettative, come vedremo a momenti, questa cosa è abbastanza marcata, no? Il diritto è qualcosa che mi rassicura perché mi permette di avere, no, un fondamento su cui ottenere un eventuale risarcimento, giustizia, eccetera, eccetera. E questo quindi è uno. Il secondo, un po' meno ovvio, come vi dicevo, perché ha a che fare con la rappresentazione che noi diamo del famoso portatore di diritti, no? Però se ci pensate, se provate a immaginarlo, a me viene sempre in mente spontaneamente qualcuno ritto che guarda verso l'alto, perché c'è un'istituzione che gli dà i diritti. Cioè questo entrare in possesso di una sfera di diritti e di doveri non è accordata da qualcuno, ma da un qualcosa di astratto, che sia il sistema istituzionale, lo Stato, una religione, mi interessa poco, però il rapporto è un rapporto meso per certi versi, cioè tra me e qualcosa di superiore. Okay? Quindi è un qualcuno che è da solo e che basta a se stesso perché ha i suoi diritti e i suoi doveri. Ci siamo? Questo discorso lo potete fare per qualunque cosa, anzi vi esorterei a farlo perché vi accorgerete che ci sono una serie di toni dell'utilizzo delle parole che emergono con una certa chiarezza, con una certa autoevidenza una volta che ci fate caso. Se non ci fate caso ci sono lo stesso, vi influenzano lo stesso, ma non ne siete consapevoli, quello è il problema. Quando vi dico le parole sono importanti e hanno un peso, no? Ieri Claudio vi parlava della classe, credo di avervelo già detto pure io, ve lo ribadisco perché è meglio. Nel momento in cui si parla di classe, viene con sé tutta una montagna di altri toni, una montagna di altri concetti, di altre inferenze, di certe posizioni morali, etiche e politiche, che sono irrinunciabili, non puoi far finta che non esistano. No, perché tu magari non ne sei consapevole, ma gli altri sì. E di conseguenza il tuo usare quel termine ti connota in qualche modo, ti mette in una certa posizione nello spazio sociale, in una certa posizione nello spazio politico. Non puoi farlo se non lo sai. Cioè devi usare le parole di solito con un minimo di consapevolezza. Poi è chiaro che questo non succede nella vita di tutti i giorni. Nella vita di tutti i giorni dai per scontato che, tant'è che come abbiamo visto spesso e volentieri, quando poi uno ti chiede una definizione di una parola che usi tutti i giorni, tu non sei in grado di darla, perché dai totalmente per scontato che alla fine rimane una specie di consapevolezza informe di qualcosa che immagini anche gli altri capiscano, ma che devi poi supportare con dei gesti, degli ammiccamenti, delle altre parole, no? O sai, no? Quelle cose così, no, non lo so, no, di che parliamo? Però la tua idea è che l'altro ti stia capendo, è un altro gesto di fiducia, tanto per tornare a quello che dicevamo ieri. Noi ci fidiamo che gli altri capiscano quello che diciamo, poi ci accorgiamo a brutto muso che non è successo perché, ma io avevo detto che, e scoppiano i flame su internet, vi piate appiattate in faccia con quelli con cui state a cena, tutta una serie di cose che sono connesse spesso e volentieri con questa mancanza totale di chiarezza nel nostro uso del linguaggio. Il linguaggio è molto più complicato di come non sembri e funziona su tanti livelli diversi. Quindi quando vogliamo ottenere una conoscenza che sia vicina alla realtà, più vicina alla realtà della conoscenza solida, non possiamo non prendere in conto anche queste tonalità, queste sfumature che vengono aggiunte al linguaggio utilizzando certe parole e non altre, utilizzando certe definizioni e non altre. Ci siamo? Ok, quindi abbiamo visto che il discorso dei diritti e dei doveri è un discorso estremamente moderno ed è probabilmente uno dei discorsi che ha causato più problemi a noi oggi, nel senso che, come vi dicevo, appunto, l'accento della dicotomia diritti e doveri è caduto sui diritti, facendo in modo che dei doveri ci si ricordasse sempre meno. Laddove sarebbero l'altra faccia della medaglia, certo tu hai diritto a qualcosa, ma in cambio no, dovresti fare una parte del tuo. Invece questa parte del tuo è stata lasciata abbondantemente da parte, tanto appunto che, come vi dicevo, Mongardini ha creato questa figura dell'avente diritto, che è quello che pretende e basta, a prescindere, è uno che si limita a pretendere, senza mai dare un accidente. Ora, qual è il problema? Che purtroppo questa figura è esattamente l'agente moderno, il soggetto moderno è uno che pretende, ci parte, ci siamo proprio cresciuti, per questo è diventato talmente difficile poi riuscire a mettere insieme qualcosa che possa essere collettivo, qualcosa che abbia a che fare con i toni della solidarietà, dell'altruismo, dell'aiuto disinteressato. Perché tu, noi, sono 300 anni che siamo educati a pretendere. Perché il soggetto moderno è questo, è uno che vuole le cose, le vuole ottenere, fa qualunque cosa pur di ottenerle. Perché, come vi dicevo quando abbiamo parlato delle azioni di Weber, l'azione economica è un'azione che non si cura né dell'etica né della morale. Tu devi ottenere il tuo risultato, che è il massimo risultato ottenibile, come abbiamo detto, a prescindere da qualunque tipo di compromesso, da qualunque tipo di freno, di qualunque tipo di inibizione possa derivarti da un sistema di relazioni umane, di rapporti qualitativi, di etica, eccetera, eccetera. Quindi il grande problema è questo. Quella definizione è perfetta per un soggetto che però ha fatto il suo tempo, perché è stato talmente, ha preteso talmente tanto che di fatto ha spolpato il mondo e anche le società. Oggi noi ci stiamo chiedendo come facciamo a sopravvivere così, no? Perché questo soggetto in qualche modo si avvicina terribilmente a quello di cui parlava Hobbes. Non so se vedete una certa conseguenza, no? Homo homini lupus, diceva Hobbes. Ecco, il soggetto moderno purtroppo è questo. Non è stato temperato, non si è riuscito a temperarlo, non c'è stato verso di temperarlo, perché la storia dell'economia, come credo di avervi detto, è una storia di, in qualche misura, accettazione del male. Tutta la questione della mano invisibile di Adam Smith, dell'economia neoclassica, nasce da un dibattito precedente, anche teologico, sul come fare ad accettare il male nell'uomo, come venire a patti col male nell'uomo. Allora, questa idea dell'economia per certi versi poteva sembrare attraente, perché? Perché dicono i fondatori, esiste questa mano invisibile, appunto, per la quale, in una forma quasi miracolistica, il male individuale, l'egoismo individuale, diventa il bene collettivo. Questo, la base del liberismo col quale ci stiamo confrontando oggi è questa, e so 300 anni fa, ok? E serviva per riuscire in qualche modo ad accettare il fatto che l'uomo potesse essere malvagio, potesse essere cattivo, cosa che noi abbiamo, come vi ho detto più volte, tentato di rimuovere, no? Bene, male, noi scegliamo il bene, il male non c'è più, e no, il male c'è, come? Solo che in qualche modo lo devi, no, reinserire all'interno della dinamica sociale, quindi questo male diventa tutto sommato il motore della migliore allocazione possibile delle risorse. Il liberismo ci dice questo, il neoliberismo continua a dircelo contro ogni evidenza empirica. Vuol dire che non abbiamo nessuna prova del fatto che i mercati effettivamente funzionino come dicono loro, ma ne abbiamo tantissime che non funzionano così. Ma di nuovo, come per il pessimismo antropologico, vogliamo crederci alla mano invisibile, perché la mano invisibile significa anche appunto una possibilità di coesistenza, una possibilità di benessere diffuso che si fonda su dei comportamenti che sarebbero altrimenti disdicevoli. Esisteva, cioè, un bellissimo libro e poi anche un film che si chiama Vizi privati, pubbliche virtù, che parla esattamente di questo, no? Ovvero sia che quello che nel singolo è disgustoso, in ultima analisi però porta, no? Detta come diceva De André, dalla merda nascono i fiori, detta proprio così, no? Ecco. Però l'idea generale è quella, a noi ci piace questa idea perché è uno dei pochi modi con i quali riusciamo a venire a patti con l'idea del male, che il male tutto sommato sia un, no, un escamotage o comunque un epifenomeno che poi però porta al bene. Ecco, io ho qualche dubbio su questa cosa, devo essere onesto, però il discorso dell'economia nasce da questo, uno dei grandi appeal dell'economia è esattamente questa capacità quasi alchemica di fare in modo che appunto da comportamenti che sono palesemente non condivisibili, mettiamolo così, possano, no, uscire dei risultati positivi. Ora, come credo di avervi detto, per un certo periodo ha funzionato così, nel senso che lo stato della tecnologia, come avrebbe detto Marx, lo stato dei rapporti di produzione, era tale che effettivamente una ricaduta positiva sul territorio c'era. Avrebbe dovuto essere commisurata alle ricadute negative delle quali non si era consapevoli, tipo quella dell'inquinamento ambientale, la produzione, l'esaurimento delle risorse, però quello, lasciamolo pure da parte un attimo. Però per un certo periodo l'azienda, la fabbrica, portava ricchezza. Portava strutture, portava gente, portava commercio, portava una serie di innovazioni costanti per le quali si poteva perlomeno ipotizzare un equilibrio. Ecco, il problema è che oggi questo discorso, come abbiamo detto, non vale più. Oggi la fabbrica non porta più niente, non c'è quasi più, no? Non c'è quasi più ed è prontamente spostabile, il che evidentemente implica un disallineamento nei rapporti di forza delle componenti del processo produttivo. Non so se avete mai considerato questa cosa, ma perché oggi come oggi gli scioperi non funzionano più? Perché è impossibile urtare tanto una fabbrica con uno sciopero, perché il padrone della fabbrica, se tu continui a tenerla chiusa, la sposta, la porta altrove e tu non mangi più. Prima questa cosa non succedeva, la fabbrica era lì, una volta che l'avevi fatta era un modo per tenerti in ostaggio: non te faccio funzionare la fabbrica, dammi qualcosa. Questo è stato il fondamento delle lotte sindacali. Ma oggi a che pro? No. La fabbrica funziona, qua ti fanno quasi un favore, nel senso che vabbè, te la lascio lì, ma potrei portarla in Romania, potrei portarla nelle zone di libero scambio in Cina, potrei portarla in America, potrei portarla ovunque, perché oggi le tecnologie lo consentono, perché oggi ci siamo affrancati ancora un po' dalla materia. No, la nostra cultura è una cultura che continua a dematerializzare le cose, e una volta che una cosa non è più materiale, la sposti come ti pare. Se si tratta di processi, algoritmi, software, che problema c'è che io lavori qui, lavori lì, lavori da un'altra parte? Quasi non serve manco più la fabbrica. No, tant'è che le fabbriche, come vi dicevo l'altra volta, stanno quasi tutte in certi posti. Le scarpe le fanno tutte lì, non le fanno in giro per il mondo come prima. Le macchine le fanno in 3-4 posti. Non c'è bisogno di fabbriche come prima. Lo stato dei rapporti di produzione di oggi è uno stato che dà quasi tutti gli assi in mano alla produzione e quasi nulla in mano ai lavoratori, i quali stanno perdendo diritti, non a caso. No, tutti ci stracciamo le vesti per la fine dello statuto dei lavoratori, per tutta una serie di nuove iniziative, la frammentazione dei contratti, il problema dei contributi, tutto questo va benissimo, però se vogliamo essere un attimo cinici e oggettivi, tutto quello che stiamo perdendo era frutto di un altro stato di rapporti di potere. I lavoratori avevano ottenuto una serie di cose perché potevano ottenerle, perché avevano in mano qualcosa per costringere il produttore a dar loro qualcosa in cambio, perché il produttore, vi ricordo, ha in mente la massimizzazione dei profitti. Quindi il produttore non ha nessun interesse a dare di più, anzi ha interesse a dare meno, che è quello che sta accadendo costantemente oggi, no? I rapporti e i quantitativi monetari che vengono erogati a fronte di lavori sono costantemente di meno. Se voi prendete qualcosa, è uscito per esempio recentemente un articolo sull'Espresso su questo argomento, un bel servizio, dove in gran parte delle ditte attuali i vecchi lavoratori, cioè quelli inquadrati col regime precedente, ottengono stipendi, benefit, eccetera. I nuovi lavoratori che fanno esattamente lo stesso lavoro prendono la metà e non hanno nessun supporto pensionistico, non hanno nessun tipo di aiuto per niente, eccetera. Perché? Perché lo stato dei rapporti di forza attualmente è quello, purtroppo, e non c'è nessun tipo di valore che possa spingere in un'altra direzione. Perché noi sono 300 anni che ci stiamo costruendo su uno schema di concorrenza e di sciacallaggio, per certi versi, so che non è un termine particolarmente corretto da utilizzare, però credo di avervelo detto che con questo sistema non ho granché di rapporti positivi, quindi insomma, taratelo pure. Io lo trovo disgustoso personalmente, però ognuno appunto ha i suoi punti di vista in proposito. Allora, questa cosa evidentemente deriva da un nuovo stato di cose, no? Oggi il lavoro serve sempre meno, che ci piaccia o no, serve sempre meno. Prima il lavoro era la risorsa fondamentale e infatti sul lavoro si è costruita tutta la retorica della modernità. Seguitemi perché vi riguarda sta cosa. Che vuol dire? Vuol dire che noi a un certo punto, all'inizio, famosa fine del Settecento, l'unica risorsa importante per uno Stato erano i maschi adulti. Perché i maschi adulti erano quelli che lavoravano in fabbrica, erano quelli che facevano la guerra, erano quelli che gestivano le famiglie, tutto. avendo i maschi adulti avevi più potere degli altri e dovevi fare in modo che loro fossero soddisfatti, no? Avessero gioia nel fare delle cose che tutto sommato non erano così divertenti, perché lavorare 14, 16, 18 ore al giorno non diverte nessuno, non solo, ma t'ammazza pure. Tant'è che una serie di, come dire, miglioramenti nel trattamento del lavoratore sono venuti quasi da sé, perché ci si è resi conto che se li ammazzavi i lavoratori poi finivano, no, perché ci volevano altri 15 anni per rifarne un altro, non era una cosa così semplice, perché lavoravano anche bambini, però insomma comunque diciamo che non era intelligente ammazzare, distruggere la propria base di potere. E quindi ne è scaturito questo. Ma ne è scaturita tutta una serie di discorsi culturali con i quali noi continuiamo a fare i conti oggi, che servivano a rendere il lavoro la parte più importante della vita. Tu sei il lavoro che fai, e lo continuiamo a dire anche oggi, tant'è che quando si va a fare la richiesta di documenti è difficilissimo che qualcuno dica disoccupato, preferisce dire consulente, preferisce dire libero imprenditore, preferisce dire qualcosa che in qualche modo rinvii alla sfera produttiva, perché non produrre è essere fuori. In qualche misura ancora oggi non produrre è non esistere, perché la retorica moderna è stata una retorica per la quale tu esistevi in quanto producevi. Tant'è che ancora oggi, credo, da qualche parte al nord ci sono dei regolamenti comunali per i quali tu puoi sederti sulle panchine nei parchi dopo le 5 del pomeriggio. Che prima che stai a farli? Devi andare a lavorare. Poi, capito? Funzionava così. Ma non solo. Al tempo, fine 700, primi 800, quelli che venivano trovati che non facevano niente, venivano arruolati per forza. E portati nelle navi, portati a fare strade, portati a lavorare, perché non te lo potevi permettere. Tu sei uomo se lavori. Il che va bene finché c'è bisogno di gente che lavora. Va bene, potremmo discuterlo, perché vi ricordo che fino a qualche tempo prima lavoravano soltanto gli sfigati. Capiamoci su questo. Il lavoro lo facevano gli schiavi, i servi della gleba, quelli che proprio non riuscivano a evitare, perché all'uomo tendenzialmente lavorare non piace. Parola orribile, devo dirlo, però è così. No? Tant'è che vi ricorderete la regola, che è di San Benedetto, mi sembra. Ora et labora. Allora, non è che lo dovevi fare con gioia, perché lui la vedeva come una penitenza. No. Invece di fustigarti, lavori. Però capite che non è che lo vedi con grande piacere il lavoro, se è quella l'idea generale. Quindi, lavorare, laborare, trabagliare, no? Vuol dire anche soffrire. In tante lingue, sono tutti quanti com'è che si dice? Del parto? Il travaglio, ecco, appunto, mi pareva che c'era una cosa, no? Quindi rimangono tutta una serie, vedete, i campi semantici, come vi dicevo. Se voi andate a prendere i campi semantici del termine lavoro, vedete che è abbastanza schizofrenico, perché per certi versi, no, lo valorizziamo all'eccesso, facciamo in modo che, diciamo che ci realizza, no, quello che dicevamo col terzo a priori di Simmel, se vi ricordate, no? Però è un discorso moderno, perché per tutta la vita prima lavorare era un incubo, se si poteva evitare era meglio. No, tant'è che negozio, come forse saprete, l'attività i negozianti, eccetera, viene da nec otium, ovvero sia non puoi oziare, che era quello che volevano fare tutti, perché era l'ozio il punto di forza della nobiltà, cioè l'uomo si realizzava nell'ozio, ovvero sia nel poter fare le cose di cui aveva piacere di fare senza nessuno gli rompesse l'anima, che, devo dire la verità, condividerei oggettivamente come istanza. No. Allora, quindi questo discorso sul lavoro è un discorso piuttosto complicato, perché cosa implica? Implica che noi oggi ci stiamo confrontando con una costruzione culturale, che è il valore del lavoro, che valeva fino a, diciamo, 30, 40 anni fa, ma non vale più adesso, perché non serviamo più, perché la tecnologia ha fatto dei passi da gigante talmente importanti e significativi che grandissima parte dei lavori per cui servivano gli uomini ora non ne hanno più bisogno, no? Come abbiamo detto, ci sono i distributori automatici, ci sono il bancomat, ci sono le pompe automatiche di benzina, e a voglia c'è la banca da casa col tuo token, ci sono una miriade di modi nei quali non c'è più bisogno di qualcuno dall'altra parte. E quindi che ci facciamo noi con tutta sta gente che nel frattempo è oltretutto pure cresciuta esponenzialmente, perché no, al tempo c'erano un po' di persone, oggi siamo 8 miliardi, che fanno 8 miliardi di persone che non servono? Questo è il tema del XXI secolo, capite? E se questa cosa non entra in testa a qualcuno, se non cominciamo a renderci conto che gli 8 miliardi non sono solo lavoratori, ma sono pure i consumatori di cui parlavamo l'altro giorno, il sistema non può non incepparsi, perché con quali soldi va avanti? di quell'1% che si è messo in tasca miliardi e miliardi e si compra le cose da solo? Oppure dovremmo fare in modo che questa ricchezza diventi più ampiamente distribuita per permettere al maledetto sistema economico di andare avanti e venderci tutte le cazzate che ci vende costantemente? Questo è uno dei punti focali sui quali dovrete per forza riflettere, perché la vostra vita è in gioco. Semplice. Non è che una cosa dice, vabbè, posso anche evitare. No, non puoi evitare, perché tu, quando esci, troverai gente che ti proporrà di andare a lavorare quando ti telefonano per fare il caffè. Perché una delle nuove genialità è il contratto a chiamata. Cioè, tu sei a disposizione per 12 ore, ma lavori 5, 6, 7, se sei fortunato, le altre aspetti. E non te pagano. Però sei a disposizione. Sono cose che qualche anno fa avrebbero portato la gente sulle barricate. Oggi ringrazi Dio che qualcuno ti dia un contratto a chiamata, è un po' diverso. Quindi lo stato delle cose purtroppo non è favorevole ai lavoratori e si vede evidentemente in ogni tipo di manifestazione, no? E una delle cose che credo chiariscano in modo limpido questa cosa è il fatto che se voi prendete le borse, le famose borse che fanno il paio con i mercati, no? Probabilmente escono una sera e vanno a ballare insieme gli uni e le altre. Se prendete le borse, quando una qualche azienda dice che sta per licenziare migliaia di persone, tutti stappano bottiglie di spumante e sono contenti come pazzi e le azioni salgono. Perché? Perché vuol dire che spenderanno meno nel pagare le proprie gente e quindi daranno più soldi a quelli che hanno le azioni. Però quel 3.000, 5.000, 10.000 che vengono licenziati, poi non comprano più. E 10.000 oggi, 10.000 domani, il mercato finisce. Poi dice c'è la crisi. Ma pensa. Che strano, non avrei mai detto. E secondo voi la crisi da dove arriva se non da questo? Perché è chiaro che sono stupidi, ma fino a un certo punto. Allora hanno detto, vabbè, noi gli diamo più soldi noi, facciamo in modo di guadagnare sui soldi che gli diamo, perché siccome no, il meccanismo è quello, no, spolpiamoli proprio fino all'osso, allora che facciamo? Facciamo i prestiti, facciamo i fidi, facciamo le carte revolving, tutto quello che vedete costantemente in televisione, no? Hai bisogno di 30.000 euro per comprarti il sogno della tua vita, ovvero sia la motocicletta del cazzo, ecco te li diamo, perfetto, poi però ce ne ridai 45.000. Perché c'è il TAN, il TAG, tutte queste cose che saranno, no? Mi ricordo BBBBO quando ero piccolo e oggi ci sono TAN e TAG che vanno in giro insieme al tasso e fanno cose, però il punto centrale è quello, che hanno trasformato perfino la mancanza di denaro in un modo per fare denaro, solo che di nuovo gira a un certo punto, no? Le cose finiscono. Che facevano in America? Dove, a norma del famoso film che avete visto ieri con Claudio, American Beauty, tu lavori per pagare le carte di credito, che quello più o meno è l'attività fondamentalmente, no? Che facevano? Che tu c'avevi una casa e loro magicamente te la rivalutavano del 20-30% l'anno. Sta casa, il valore di sta casa lievitava e tu potevi fare un'altra ipoteca, perché già ce ne avevi 3-4, però siccome il valore era aumentato ne potevi fare un'altra. Poi a un certo punto si sono accorti che non potevano andare avanti così e i prezzi delle case sono crollati. E tutte le ipoteche sono andate a puttane. E dal 2008 ancora non siamo riusciti a venirne fuori. Perché è quello il problema. Tutti i subprime, tutte quelle cose di cui avete sentito parlare, erano ipoteche e prodotti finanziari costruiti sulle ipoteche e sulla possibilità di rivalutare costantemente le case. A un certo punto questa cosa è finita, perché non puoi andare avanti all'infinito, no? Non puoi avere una casa che vale 15 miliardi, perché... E noi stiamo qui. Semplicemente per questo. La crisi qual è? Il problema qual è? Che non consumano più gli americani. Perché gli americani hanno consumato per tutto il pianeta, più o meno, fino adesso. E pure loro, dai e dai, si sono resi conto che non potevano continuare a consumare come. Allora, sentite i giornali in linea di massima che vi dicono la crisi è passata, ma non si creano posti di lavoro. E si stupiscono. Come fai a non aspettartelo, mi chiedo io. Basta leggere quattro cazzate e lo vedi che l'andamento è questo. Chi li dovrebbe fare i posti di lavoro? Perché? So, sta cosa è chiara. È brutto da dirsi, ma voglio dire, qualcuno ogni tanto toccherà pure che lo faccia presente questa serie di cose, no? Il lavoro non serve. Oggi noi stiamo sostituendo non solo la bassa manovalanza, ma stiamo sostituendo la media manovalanza e pure la dirigenza con algoritmi, impicci e imbrogli, no? Perché siamo convinti che siano più intelligenti di noi. Io continuo ad avere grossi dubbi, perché c'è sempre un problema di generazione, creazione, eccetera, no? Del fatto che la nostra conoscenza ha dei difetti, insomma, questo dovremmo saperlo, ma facciamo finta di niente e continuiamo a costruire queste cose. Per cui, chiaramente, poi le cose, no, purtroppo prendono delle pieghe che sono purtroppo ampiamente prevedibili, ma vi ripeto, vabbè, prima o poi capiterà qualcosa. Quindi, domande su tutta questa digressione sul valore del lavoro, mi spiace avervela fatta, ma ogni tanto serve pure che qualcuno faccia presente un attimo le cose. chiarita la questione del campo semantico? Benissimo. Quindi dicevamo il soggetto moderno è il predatore, no? Quello lì di cui parlavamo prima. Quindi capite che questa definizione a me non è che piaccia molto, no? Perché è una definizione che devasta qualunque senso di noi, qualunque senso di collettività, qualunque senso di obbligo nei confronti degli altri o comunque di cura nei confronti degli altri. Io credo che cura sia uno dei termini migliori che si possano usare in questo senso, no? Che è lo stesso della famosa care americana, tutto il sistema. Tra l'altro, vabbè, lasciamo perdere, facciamo un'altra riflessione, non vale la pena. Quindi il problema è riuscire a trovare una definizione di ruolo che vada fuori da questo schema, da questo set di significati e di implicazioni. E quindi vi propongo l'ultima definizione, che è il ruolo è un insieme di aspettative che competono a qualcuno per la posizione sociale che occupa. E vediamo di capire perché è diversa la questione. Perché aspettativa è un termine, di nuovo, se vi chiedessi di definire un'aspettativa, che mi direste? Ah, io ho tempo? Fate voi. E il bello è che vi sto per dare una definizione che mi ha dato un vostro collega di fisioterapia. Che quando ho sentito ho detto, cazzo, la stavo cercando da anni, ma dice lei. Gli ho dato la lode, ovviamente, a un certo punto. No? Allora, l'aspettativa non è quello che ti aspetti perché saremo in piena tautologia, ovvero sia ridiremmo la stessa cosa con altre parole. C'è qualcosa. No, perché tra l'altro uno potrebbe dire, vabbè, allora mi aspetto di volare, mi butto da un ponte e casco come inchiodo, ovviamente. Quindi ci deve essere un qualcosa di fondatezza. È qualcosa che tu puoi aspettarti, che è lecito che tu ti aspetti. Tipo venire a lezione e trovare il professore. Questa è un'aspettativa lecita. Come dice il vostro collega, l'aspettativa, e a me piace molto di più, è immaginazione fondata. Ovvero sì, è una previsione che tu fai, ma avendo dei motivi per farla. Ripeto, il fatto che tu presumi di alzarti la mattina e volare non è un'aspettativa, è una fantasia o una malattia mentale, a seconda dei casi, no? Può darsi, o l'esito di una serie di cose che hai preso la sera prima. Insomma, ci sono svariati modi nella quale possiamo interpretarla, ma non è quello. L'aspettativa è qualcosa che tu legittimamente puoi aspettarti. Però, e fin qui ci siamo, quindi non è quello che ti aspetti e basta, ma è quello che hai titolo ad aspettarti. Ma c'è una piccola questione. Accadrà? Forse sì, forse no. Questo è il punto dell'aspettativa. Ovvero sì, è qualcosa che tu legittimamente puoi aspettarti, ma non sei certo di poter avere. E perché questa cosa è fondamentale? Perché la vita funziona così. Semplicemente. La vita è una continua aspettativa. Perché? Perché anche a norma di quello che abbiamo detto dalla teoria del caos, vi ricordo, basta pochissimo perché le cose non vadano come dovrebbero andare. Aspettarsi che qualcosa che tu hai stabilito, un tuo progetto, un tuo comportamento, una tua necessità, vengano servite esattamente come tu presumi che dovrebbe accadere, non è saggio perché in linea di massima non accade. No, in linea di massima succede qualcosa per cui non va proprio esattamente come dicevi tu. E credo, abbiamo parlato degli effetti perversi con voi? E il fatto che siano perversi, come credo di avervi detto, rientra nella faccenda del campo semantico, perché il termine perverso ha un suo eco particolare, non è semplicemente qualcosa che non è andata come doveva, ma è qualcosa che ha goduto nel non andare come doveva, perché è una carogna, perché tu ti hai rifatto tutto il tuo progettino preciso, con tutto quello che doveva accadere, con quello che doveva fare questo, quello che doveva fare quell'altro, eccetera, eccetera, e poi le cose fanculo non sono andate così, e tu stai lì come un pollo, hai perso una fortuna, non sei partito, ti sono saltate le ferie, non ti sposi con quello che con quella o quello che volevi, insomma tutta una serie di cose che capitano purtroppo quotidianamente, e delle quali devi incolpare qualcuno, no? Quello è il punto. Devi incolpare qualcuno perché? Perché ci deve essere sempre un responsabile. Non so se ci avete mai pensato a questa cosa. La teoria del caos ci dice una cosa che è terribile per certi versi, ovvero sia ci dice che anche se tutti quanti fanno quello che dovrebbero, potrebbe non andar bene uguale. Quello è il punto. Ma se io accettassi questo punto di vista, dovrei anche dire che non ho il controllo delle cose. E la modernità non ci riesce proprio. Avete presente Fonzi che non riusciva a dire scusa, non gli veniva. Ecco, la modernità non riesce a dire non ho il controllo. Allora, qual è la strategia alternativa? In caso, no? Abbiamo visto in qualche misura di anomalie, ovvero sia di modi per gestire situazioni sgradevoli. Allora ci deve essere qualcuno che non ha fatto quello che doveva, perché se tutti avessimo fatto quello che dovevamo, le cose sarebbero andate esattamente come da progetto. Non so se questo è chiaro. Cioè, se voglio salvare la logica progettuale, ho bisogno di un colpevole, sempre. Perché altrimenti dovrei dire che i progetti non funzionano. E non posso, perché ci ho costruito sopra tutta la mia cultura. Come faccio? Allora è molto meglio trovare il capro espiatorio, che è una di queste figure magnifiche che non mi ricordavo più, ma non so se avete mai letto Daniel Pennac. Ecco, signor Malossène fa il capro espiatorio del lavoro, perché serve qualcuno che si faccia carico. È ovvio che oggi serve qualcuno che si faccia carico, no? Una delle frasi normali che sentite nella fiction, cinema, TV, quello che te pare, cadranno delle teste, anche se è successo qualcosa che non era prevedibile, qualcosa che era assolutamente al di fuori dell'immaginabile, qualcosa nel quale si sono rivelati dei limiti ulteriori, ma qualcuno deve pagare. Perché? Deve pagare perché altrimenti dovremmo dire che le nostre politiche non funzionano, le nostre strategie non funzionano, i nostri piani non funzionano, tutte quelle cose con le quali ci riempiamo la bocca continuamente non funzionano, e non è possibile. Perché noi col destino abbiamo un rapporto catastrofico, noi il destino pretendiamo che non esista, poi di fatto ci sbattiamo il grugno tutti i giorni, e dobbiamo in qualche modo disinnescarlo. Allora, l'unico modo per disinnescare il destino è trovare un colpevole. Okay. Quindi la dinamica è questa. L'aspettativa perché è importante? Perché l'aspettativa, se la capissimo, non dovremmo più cercarlo necessariamente un colpevole, il che non vuol dire che molte volte non ci sia un colpevole, che questo sia chiaro. È ovvio che a volte le cose non vanno come devono perché qualcuno non ha fatto quello che doveva. Il problema è che l'aspettativa ci mette davanti a un ulteriore livello di incertezza. Ci dice che ci sono delle volte in cui, pur avendo fatto tutto quello che era umanamente possibile, le cose non vanno uguale, perché erutta il vulcano. No, pensate quanti piani ha mandato a puttana il famoso vulcano islandese quando è eruttato. Quanti aerei non sono partite, quante cose non sono tornate, quante merci non sono state consegnate, quanti progetti sono andati in fumo, letteralmente. E che volemo fare? Con chi ce la prendiamo? Chi è il colpevole del vulcano islandese? Ci sono delle volte in cui il colpevole non lo trovi, però dopo puoi cominciare a dire ma se avessimo fatto questo, questo, quell'altro, tutte le varie cose che si dicono regolarmente, a volte anche in Italia purtroppo, spesso e volentieri con ragione, però comunque ciò non toglie che ci sono degli eventi, che spesso e volentieri sono eventi naturali, ma non necessariamente, che ti mettono davanti alla tua mancanza di controllo. L'aspettativa è un modo per mitridatizzare, in un certo senso, questa mancanza di controllo, per omeopatizzarla. No? Sapete che esistono delle strategie di cura che non sono sancite dalla medicina come scienza, perché le ritiene delle folle, ma risalgono a dei pensatori che avrebbero potuto essere i padri della medicina. No? Paracelso, per esempio, è stato per un lungo periodo probabilmente il più importante di questi. Poi ha perso, no? E quindi abbiamo Galeno e tutta la medicina con cui lavoriamo oggi. Paracelso invece ragionava in un altro modo. Paracelso era un omeopata, tra le altre cose, no? Quindi diceva che te curi prendendo poco per volta di quello che te fa male, che è anche il modo per evitare di farsi avvelenare, come forse sapete quando ho detto mitridatizzare. Chissà che vuol dire mitridatizzare?
Rendersi immune,
giusto, perché andiamo avanti, perché da dove viene questa parola? Niente, allora c'era un re persiano, se non vado errato, era persiano Mitridate? Mitridate, sì, mi ricordavo bene. C'era un re persiano che si chiama Mitridate, che appunto aveva capito questa cosa e quindi assumeva quotidianamente piccolissime dosi di tutti i veleni di cui era al corrente, in modo che non lo potessero avvelenare, perché pian piano sviluppi gli anticorpi, no? E diventi immune, come diceva giustamente il vostro collega. Quindi ci sono una serie di cose interessanti in questo, no? È morto di bronchite perché lì non era riuscito a non si era preso abbastanza piccoli batteri maledetti morti, e quindi non c'erano ancora i vaccini che fanno tanto male. E quindi capite che le strategie di cura, i modi in cui noi potremmo in qualche modo renderci più sani, più resistenti, sono tante. Noi ne abbiamo scelte alcune, ma il fatto che noi si sia scelto un cammino non implica necessariamente che l'altro fosse sbagliato. Anzi, se ragioniamo nei termini dell'ETET di cui parliamo, avremmo potuto anche prenderli entrambi. Perché per certe cose magari funziona meglio l'approccio galenico, per altre cose funziona meglio l'approccio omeopatico, per altre cose funziona meglio l'approccio ayurvedico, batte la pesca. Eppure funziona così. Non so se ve l'ho detto, non so se avviate mai avuto modo, ma io ho avuto dei problemi con dei legamenti, i legamenti delle ginocchia, che sono uno degli argomenti più stronzi del nostro corpo, e l'ho risolti brillantemente con l'agopuntura, che è una prassi che non ha nessun fondamento scientifico ad oggi. Qui, in Cina sì, qui no. Ok? Però funziona. Io sono riuscito a levarmi un'infiammazione del legamento crociato del ginocchio che mi portavo da anni e non riuscivo proprio a venire a capo, né con tutte le pasticche, e le radiazioni, le botte, i calori, tutte quelle fregnacce che si fanno normalmente, che facciamo noi. Ecco, è arrivato uno, mi ha infilato lì 5-6 aghetti, 3-4 volte, e sono guarito. Poi dite un po' quello che vi pare, ma secondo me funziona. Ok? Quindi anche per esperienza diretta. E poi, come credo di avervi già accennato, oggi come oggi l'agopuntura viene utilizzata come strategia alternativa di cura del dolore in casi in cui il paziente non può prendere le medicine, perché fanno male. Guarda un po' i casi della vita, le medicine hanno sta cosa degli effetti collaterali, per cui ti curi una cosa ma te ne sfasci un'altra, quindi poi ne pigli un'altra che cura quella che ti ha... Vabbè, quella cosa che saprete un po' tutti. L'agopuntura no, l'agopuntura non ti fa nulla, tutt'al più non funziona, il che per certi versi, no, è già un pregio a suo modo. Comunque, quindi l'aspettativa ci permette di, come dire, entrare in confidenza con la possibilità che le cose non vadano esattamente come dovrebbero e di accettarlo. Perché se, come abbiamo detto più volte, la cultura e il sapere, la conoscenza serve per vivere, una delle cose importanti per saper vivere è rendersi conto che non vinci sempre. Purtroppo. Devi saperlo, perché tanto succederà il momento in cui non vinci. Quindi se già lo sai da prima, in qualche modo sei entrato nell'ordine di idee, lo prendi meglio che non proprio l'esatto calcio nei denti che potrebbe essere. Quindi questa cosa, il fatto che tu ti debba rendere conto che le cose non vanno sempre esattamente come te l'aspettavi, ovvero sia che il happy ending è una cosa che fanno a Hollywood esattamente per compensarti, visto che a te le cose ti vanno uno schifo, almeno quelli al cinema gli funziona tutto come dovrebbero e vissero tutti felici e contenti, no? Quella cosa lì, ecco, non è casuale. Non è casuale, è proprio una strategia compensativa, cioè, ok, almeno vado al cinema e vedo una qui, è andata bene, io ho 3 alimenti da pagare, il cane che mi morde, casa che piove, la macchina che non parte, però quello, ringraziando Dio, si è finalmente portato all'età più bella di Hollywood, almeno uno, ma partecipiamo della gioia. Ok, quindi l'aspettativa porta con sé il senso dell'incertezza. Questo, nell'aspettativa, il tempo dell'aspettativa è il condizionale. Dovrebbe andare così, perché è fondata l'idea che dovrebbe andare così, no? Ti sei fatto i tuoi conti, hai fatto tutto quello che dovevi, sai che gli uffici dovrebbero metterci n giorni per emettere un qualche tipo di documento che ti serve da portare a un altro ufficio, in modo che quello poi possa far partire l'ennesima pratica, perché poi ovviamente più siamo nella nostra vita e più le cose diventano complicate e gli incastri dovrebbero essere tutti quanti fortunati, ma lo stesso per prendere il treno, la coincidenza, l'aereo, tutte le varie cose, no, della nostra vita. Ecco, e più ti rendi conto che se le cose vanno come dovevano, devi essere contento. Invece, se non adotti, come diceva una vostra ex docente che non avrete il piacere di conoscere, anche da un punto di vista di economia emozionale, l'aspettativa conviene. Perché? Perché nel momento in cui le cose vanno effettivamente, e spesso e volentieri vanno, ringraziando Dio, come dovrebbero, tu non lo accetti semplicemente come una cosa dovuta e quindi non ne trai nessun piacere, ma sei contento, perché tutto quello che avrebbe potuto accadere non è accaduto e le cose sono andate esattamente come dovevano, quindi hai preso la coincidenza, hai trovato l'impiegato gentile che ti ha fatto passare in capo alla fila, hai trovato l'altro che ti ha suggerito un luogo dove andare a dormire quando non avresti potuto, e tutto è andato liscio, e santi Dio, sì, contento. Se invece questa cosa ti era dovuta, quando succede, se ti limiti a dire, vabbè, allora, lo sapevo, non so se vedete la differenza nella soddisfazione personale. Aspettarsi qualcosa come se fosse certo e dovuto azzera il piacere. Allora sarai contento soltanto se succederanno cose stratosferiche e strabilianti, cosa che effettivamente non è che capiti proprio esattamente tutti i giorni, no? Laddove invece, se entri nell'ottica dell'incertezza, quando una cosa funziona devi essere contento, no? Il famoso si dice a Roma, devi andare in cielo così. Ecco, più o meno l'idea è quella, perché in effetti tutto quello che avrebbe potuto andare male non lo ha fatto, e se sapete più o meno cos'è la legge di Murphy, saprete anche che non capita spesso, no? La legge di Murphy è una raccolta di battute di spirito che io trovo essere l'unica legge verificata della nostra materia, fondamentalmente. La legge in sé dice che se qualcosa può andare male lo farà. Ecco, quindi sei già entrato in tutta l'ottica della questione. E poi ci sono tutta una serie di corollari che non finiscono più, tipo se cambi fila, la fila nella quale ricomincia a camminare tu stai fermo. Non so se vi è mai capitato, a me sempre, tant'è che però il problema qual è? Se non lo fai, resti fermo lo stesso. Ma quindi sei sempre, diciamo, come diceva Proietti stamattina, qui se l'inculamo, lì te se inculamo. Vabbè, ad ogni modo. Quindi questo è uno dei tratti fondamentali. L'aspettativa ti mette di fronte al fatto che le costruzioni umane sono limitate. Le costruzioni umane, i progetti, tutto ciò che noi facciamo è pieno di buona volontà, spesso e volentieri ha anche parecchie basi solide sulle quali operare, ma non lo fa sempre. Allora, da una parte abbiamo visto c'è il responsabile, perché a volte, spesso, le cose non vanno come dovrebbero perché qualcuno se ne approfitta, qualcuno non fa quello che deve, qualcuno timbra il cartellino e va a fare la spesa, tutte quelle cose che saprete perfettamente. Ma questo non copre, di nuovo, tutta la casistica. Ci sono delle volte in cui, pur avendo noi fatto tutto ciò che serve, le cose non vanno bene lo stesso. E qui entrerebbe in gioco il capro espiatorio. Perché il capro espiatorio, nella tradizione, e ci sono dei libri bellissimi in proposito, uno dei quali è di, non mi ricordo più, aiuto, il capro espiatorio, René Girard, no? Si chiama proprio il capro espiatorio, è colui che si fa carico di ciò che accade di inevitabile. Ed è ovviamente un processo magico sacrale. Da lì che viene il nome capro espiatorio. Perché? Perché la comunità, di volta in volta, quando c'era una pestilenza, c'era una scorreria, c'era qualche problema serio, cosa faceva? Prendeva un capro, poveraccio, i capri sapevano sempre pure loro in quelle parti, e lo abbandonava nel deserto con una serie di rituali. Ed era cosa? Il parafulmine, era quello che si faceva carico di tutte le colpe che si presumeva fossero a monte di questi eventi che stavano accadendo. No? Perché le comunità hanno sempre saputo che ci sono cose evitabili e cose inevitabili. Semplice. Purtroppo funziona così. Noi, con la sbornia moderna di cui parlavamo prima, abbiamo ritenuto di essere oltre questo stato, ovvero sia di essere ormai in grado di controllare tutto e quindi di fare in modo che questi avvenimenti non accadessero. È chiaro che una pretesa del genere chiama inevitabilmente con sé una chiamata a colpevole ogni volta che le cose non vanno come dovrebbero, cioè praticamente sempre, tra una cosa e l'altra, no? Quindi capite, no? Tutta una serie di problemi anche relativi all'amministrazione della giustizia, perché man mano che aumentano le cause, diventa un numero talmente elevato che la macchina giudiziaria, come si dice in Italia, non è più in grado di gestirlo. Non che non ci siano ulteriori colpe, ma è anche un problema di questo genere. Saprete probabilmente che la grandissima parte delle cause sono cause condominiali, no? Quelle che poi finiscono e la gente si spara ultimamente, che almeno chiudiamo la questione lì per lì, una volta per tutte, e tanti saluti. Però il problema è che noi non riusciamo più a convivere. No? Non riusciamo più a convivere perché abbiamo delle pretese che si scontrano con altre pretese, entrambe hanno probabilmente un qualche titolo, ma la questione andrebbe risolta probabilmente con un po' di buonsenso alle volte, senza dover ricorrere ai carabinieri, alla polizia, ai giudici, ai giudici di pace, quegli altri, eccetera, eccetera, e creare quindi una specie di infinito casino, perché ci troviamo davanti a milioni e milioni di cause che non andranno mai in giudizio. Ok, ci siamo su questo? Quindi l'aspettativa porta con sé questa dimensione di incertezza che è importante. Ma ce n'è anche un'altra, nel senso che l'aspettativa, nel momento in cui mi immagino, come abbiamo fatto ieri per il portatore di diritti e di doveri, mi immagino il portatore di aspettative, io di norma me lo immagino che ha a che fare con qualcun altro. Perché l'aspettativa è portata da qualcuno, non è un'aspettativa astratta. Cioè io mi aspetto che l'impiegato allo sportello faccia qualcosa, mi aspetto che il meccanico faccia qualcosa, mi aspetto che il mio ragazzo o la mia ragazza facciano qualcosa, non mi aspetto in generale che le cose accadano, perché sono comportamenti concreti che mi aspetto, no? Simbolici, relazionali, concreti, pratici, come volete, ma comportamenti di qualcuno. Quindi l'aspettativa in qualche misura ti inserisce all'interno di quel famoso tessuto relazionale di cui parlava Weber. Vi ricordate l'agire dotato di senso? Ecco, l'agire dotato di senso è esattamente fondato sulle aspettative, perché io faccio qualcosa perché mi aspetto che qualcun altro o ne faccia una che mi serve o che si comporti di conseguenza dopo che io l'ho fatto, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il nocciolo della questione. Ok? Scusami? L'azione dotata di senso. La definizione di azione sociale che abbiamo visto nelle slide. Quindi l'azione dotata di senso vuol dire qualcuno che guarda il panorama, il contesto in cui si muove, come abbiamo detto, e ne trae delle aspettative, evidentemente. No? Quindi dice, allora, se io faccio questo, probabilmente lui farà quest'altro, e nel momento in cui lui avrà fatto quest'altro arriverà lei che potrà fare quello che mi interessa, eccetera eccetera eccetera. Però vedete quanto è complicato riuscire a ottenere qualcosa oggi, perché sono tutte aspettative queste. Quindi lui potrebbe non fare quello che io immagino, o potrebbe farlo in tempi che non mi sono convenienti, oppure lo potrebbe fare e lei potrebbe non sfruttarlo perché quella volta lei ha la febbre, oppure gli girano le palle, oppure è dovuta partire per qualche motivo. Ci sono miriadi di motivi per le quali in catene teleologiche così lunghe le cose possano non andare come immagini. Perché finché siamo io, lei e lui, bene o male, ma nell'attuale condizione e situazione, quante cose devono accadere semplicemente perché tu riesca ad aprire una società o lei riesca a prendere il tram? Una miriade. Pensateci soltanto a tutto quello che deve accadere e vedrete che in ogni punto di questa catena potrebbe esserci qualcosa che non va. No. Il guidatore del tram che dovrebbe portarla all'aeroporto, mi scusi, lei, poi si gratti con calma, che dovrebbe portarla all'aeroporto, per cui lei deve andare a un colloquio di lavoro che è fondamentale per la sua esistenza, prende una storta. O se rompe il mezzo, che succede spesso e volentieri, oppure due imbecilli fanno un incidente esattamente lì davanti, o un cane svagato gli finisce sotto. Ci sono milioni di ragioni per le quali le cose potrebbero non andare come devono. Quindi noi dovremmo essere felicissimi che nella gran parte dei casi invece le cose vanno esattamente come da progetto. Voi venite qui e trovate me, io vengo qui e trovo voi, la cosa funziona, c'è la luce, funziona il microfono, wow, che giornata meravigliosa. No? E invece sembra la norma. Il momento in cui la luce non si accende, la puzza del cesso ti soffoca, una cosa e l'altra, che schifo questa cosa. Ho capito, oggi è successo così. No? Un po' quello che dicevamo ieri col rubinetto, si apre 99 volte, la centesima volta non esce l'acqua. Ok, in qualche modo devo aspettarmelo, perché fa parte, no, dell'ordine delle cose, in un certo senso. Le cose funzionano sul condizionale. Un condizionale che puoi tarare o meno, ma resta condizionale, che è esattamente quello che direbbe la statistica, perché, poveracci, gli statistici non è che non l'hanno detto in tutte le lingue. No? La statistica è una conoscenza probabilistica, ovvero sia, fino a una certa soglia le cose dovrebbero andare come dico, oltre no. Allora, che questa soglia sia il 2, il 3%, lo 0,1, lo 0,001, è irrilevante, vuol dire che c'è una possibilità che tutto quello che tu stai pianificando e sul quale conti non vada esattamente come dici tu. Semplice e lineare. Lo dovremmo sapere, ma noi siamo quelli che, vabbè, ma tanto che vuoi che sia il 99% dei casi, va bene. E tu automaticamente fai parte di quel 99%, non ti immagini far parte dell'1% di sfigati. Quando fai parte dell'1% di sfigati ci resti malissimo, ovviamente, no? Perché sei quello al quale non è andata bene. Dimmi.
Come si può dire che l'aspettativa racchiude un senso di speranza?
Beh, sei ottimista da questo punto di vista, sì, anche. Diciamo che fondamentalmente io mi rifugio nell'incertezza, perché per quella che per te può essere la speranza, per l'altro può essere una disperazione, come dire, languente. No, perché un altro degli aspetti, allora sono due finora, incertezza e relazionalità. Okay, l'aspettativa ti inserisce in un tessuto contestuale nel quale cominci a prendere consapevolezza di quello che gli altri devono fare per te e quello che tu devi fare per gli altri. Cioè qui non è più come prima che i doveri me li scordo, perché c'è qualcuno che mi chiede conto. Perché io devo fare una cosa per te e tu devi farne una per me, quindi se io la voglio, in qualche modo è un bieco do ut des per certi versi, però funziona esattamente così. Nel momento in cui tu sai per chi stai operando, non riesci più a far finta di niente. C'era un film che si chiamava ETV qualche tempo fa, dove c'era una serie di casi appunto come questi, era uno dei primi reality, c'era Matthew McConaughey, se non sbaglio, che era il protagonista, c'era appunto questa strategia per la quale, non andando bene le cose, si licenziava la gente, si faceva perdere il lavoro, eccetera. A un certo punto succede che uno dei responsabili deve licenziare un suo amico, e lì improvvisamente non è più così facile, no? E quando gli chiedono, beh, perché stai a licenziare tutti quanti, qual è il problema? Dice, sai, quando conosci le teste che rotolano è molto più difficile farle rotolare. È esattamente così. Nel momento in cui hai una concretezza di rapporto, non è più così semplice, no? Che per altri versi è quello che vi dicevo quando abbiamo parlato delle relazioni primarie e delle strategie di quelli che ti vogliono fregare per fare in modo che tu non riesca a incazzarti, ovvero sia a targhetta col nome, Pronto, buongiorno, sono Annabella, che posso fare per lei? E già lì tu che eri incazzato come una iena, improvvisamente non riesci più a fare quella cosa per cui ripartire. Ah, la vostra prodotta fa schifo, il vostro telefono non funziona. Ah, Annabella, le volevo dire, e già, no? La grammatica è cambiata. Questo che è il punto. Cioè, sembrano piccole cose, stupidaggini, ma non sono stupidaggini, perché sono quelle cose che fanno la vita com'è. E quando qualcuno se ne accorge, poi le usa. Giusto appunto, tu vai dovunque, no? In una qualunque serie di franchising, in una qualunque catena di franchising, e tutto è uguale tranne i nomi di quelli che servono, perché loro sono persone precise, quindi non gli puoi tirare in faccia le patatine fredde, no? Devi chiedergli conto in un altro modo. Quindi questo è in qualche misura il meccanismo relazionale dell'aspettativa. L'aspettativa, nel momento in cui la nutri verso qualcuno, sei più consapevole di prima del fatto che anche lui sta nutrendo una qualche aspettativa nei tuoi confronti. E questo mi permette di specificarvi una cosa che spesso vi sfugge. Voi vi aspettate che io faccia il mio lavoro, ma io mi aspetto che voi facciate il vostro. Non so se questa cosa è chiara, no? E nel momento in cui io ritengo di aver fatto bene il mio lavoro, sono titolato ad aspettarmi che anche voi facciate bene il vostro. Quindi se non lo fate, ve boccio. Questo era tanto per chiarire la questione. Dice, perché è stronzo? No, non è stronzo, è semplicemente un problema che le cose funzionano così. Se io sono riuscito a fare tutto quello che dovevo, perché tu no? E io non è che non ho avuto i miei problemi, ci ho avuti tutti. Però nonostante questo sono riuscito a fare tutto quello che dovevo. Questo è un... per chi è interessato a questa interessante dinamica, sul sito, su Sociologica, c'è un articolo che si chiama Intorno a Charles Taylor, che è uno dei più grandi filosofi del XX secolo, dove riporta un saggio di un mio amico su questo discorso particolare. Questo discorso particolare è molto interessante perché, come dire, costruisce l'etica della reciprocità, no? Che vuol dire? Vuol dire che noi oggi non abbiamo granché di modi e soprattutto non siamo portati ad accettare che qualcuno ci critichi, ci dica qualcosa, no? Di solito la risposta è: te chi sei per parlare, che titolo hai per parlare, da che cattedra parli, insomma tutta questa serie di cose. Ecco, nelle aspettative invece, nella meccanica delle aspettative, un po' come per l'etica dell'estetica di Maffesoli che vedremo, si genera una situazione di diritto, no? Perché appunto nel momento in cui tu hai fatto tutto ciò che dovevi, tu hai titolo a chiedere agli altri che dovevano fare qualcosa per te perché non l'hanno fatto. Non so se sta cosa è chiara. Cioè, l'aver fatto tutto ciò che era ci si aspettava da te, tanto per restare nel registro, ti dà titolo a chieder conto all'altro. Quello che non l'ha fatto. C'è una situazione di disequilibrio che ha un fondamento, che è innegabile, non deve essere cercata nel diritto, non ci vuole il giudice, non ci vuole qualcun altro che la sancisca, perché è intrinseca alla situazione. Nel momento in cui tu sei stato all'altezza dei tuoi compiti, puoi legittimamente chiedere agli altri perché loro no, e puoi decidere se quello che ti diranno vale o non vale. Non so se questa cosa è chiara. E non è così semplice in questo tipo di discorso cavarsela. No, perché tu lo sai che non hai fatto quello che avresti dovuto, lo sai che invece di hai fatto X, Y, Z, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è innegabile, quindi non puoi chiedere all'altro con che faccia te lo dice, perché tu sai perfettamente che in quel contesto tu dovevi e non l'hai fatto. Non so se questa cosa è chiara. Quindi c'è una generatività normativa nel concetto di aspettativa che è fondamentale ed è quella che si collega poi a tutti gli altri discorsi che abbiamo fatto, questa mosca me la strangolo, che abbiamo fatto finora, no? A proposito del contesto dell'azione dotata di senso di Weber, dell'idea di pensiero contestuale di Morin, della legge individuale di Simmel che vedremo, cioè tutta una serie di ipotesi che puntano a cosa? A una non universalità degli obblighi, ovvero sia al fatto che le situazioni hanno una loro capacità di generare diritti e doveri, giustizia, ingiustizia, titolarità e accountability, come dicono gli inglesi, che è un termine che in italiano si riesce a tradurre male, ovvero sia colui che è responsabile, che può essere chiamato a rispondere di. Okay? Quindi è chiaro che questo con la nostra cultura, che invece è una cultura universalistica, come abbiamo detto più volte, fa un po' a cazzotti, perché la nostra cultura pretenderebbe di poter gestire i tipi di situazione sempre allo stesso modo. Ma le situazioni sono tutte diverse, è quello il problema, no, le situazioni sono tutte diverse, per cui ciò che in una situazione è accettabile in un'altra non lo è, a seconda di chi è il titolare delle aspettative, a seconda di quale tipo di problema ha avuto, a seconda di quale tipo di esperienza ha o non ha. Ci sono miriadi di fattori che possono farti dire vabbè, non l'hai fatto, ma è uguale, ti scuso, o perché cazzo non l'hai fatto. Non so se questa cosa è chiara. Quindi il fatto che in qualche misura delle posizioni gerarchicamente ordinate vengano create delle situazioni è molto interessante, può essere un argomento che meriterebbe di essere approfondito, perché in effetti, visto che noi oggi non riconosciamo più alcuna autorità precostituita, o tendenzialmente non riconosciamo alcuna autorità se non attraverso l'esercizio della forza, insomma tutto quello che vedete in giro, riuscire a individuare dei meccanismi che invece siano in grado di generare questo tipo di sentimento in modo condiviso, quindi senza che ci siano frizioni, senza che ci si spari, tutte queste cose che accadono ultimamente, potrebbe non essere male e potrebbe essere, guarda caso, proprio uno degli antidoti alla sensazione di incertezza percepita con la quale stiamo convivendo da parecchio tempo a questa parte. Quindi è ovvio che dal vostro punto di vista specifico di professionisti della sicurezza, focalizzarvi su questo tipo di dinamiche è molto più importante che non su altre, perché queste sono le dinamiche che potrebbero abbassare la soglia di allarme che noi invece percepiamo in giro per la società. Perché in giro per la società che succede? Che vale tutto quello che abbiamo criticato fino adesso, quindi delle aspettative di certezza, quindi delle pretese di diritti, quindi delle, come dire, rassicurazioni forzose che la realtà non è più in grado di dare. Quindi o disinneschiamo questo circolo vizioso in qualche modo, oppure resteremo sempre con i soldati per le strade, gli investimenti in mitra, videocamere, in impicci, imbrogli che lasciano il tempo che trovano. Perché l'allarme viene da altro, l'allarme viene da questo, ovvero sia dal fatto che non siamo più in grado di gestire delle situazioni che sono normalmente incerte. Questo è il problema, è la normalità l'incertezza, non è il caso particolare per il quale dobbiamo invocare l'emergenza, le forze armate, i caschi blu, tutto il mondo, come gli elicotteri e via discorrendo. No, l'incertezza è normale. Poi, oltre a certi livelli, diventa un'altra questione. Però che le cose possano non andare come tu devi, come tu hai pensato, che tu debba convivere con la tua impossibilità a controllare il mondo che ti circonda, sarebbe opportuno che lo capissimo. Perché gran parte dei nostri problemi deriva esattamente da questo. 5 minuti di break. Allora, abbiamo un paio di cose che ho trovato su Facebook nel mentre, che sono abbastanza carine e che potrebbe essere interessante che condividere. Una, suppongo l'abbiate anche voi, perché pare che Facebook ha cambiato la politica di presentazione delle notifiche. E dice così: nuove notifiche recenti che potresti non aver ancora visto. Le notifiche potrebbero sembrarti in disordine perché mettiamo in alto quelle che secondo noi sono più pertinenti per te. Ora, il primo istinto è scriverti: ma che cazzo ne sai tu? No o no? Voglio dire, sarebbe una reazione normale? Ecco, uno gli dovrebbe tirare il telefono. Perché come te permetti? Ma chi sei tu, santa Madonna, per poterti arrogare il diritto di decidere quali sono le notifiche dei miei amici che secondo me sono più importanti o meno? Dammi in ordine cronologico, eventualmente me andrò a cercare io. No, lo devono decidere loro, perché appunto, come vi dicevo, il problema è che qui siamo in pieno ordinamento del mondo secondo criteri che con noi non hanno assolutamente niente a che fare, perché secondo loro è più importante che io legga X invece di Y. Ma credo che potrebbe essere interessante discuterne di questa cosa. E però questo, diciamo, che ha a che fare con quello che dicevamo nelle lezioni scorse. Invece ci sarebbe una mia amica, sempre che io la ritrovi, perché chiaramente le notifiche vengono messe in modo un po' così, che ha appena postato una cosa simpatica, che mi toccherà cercarla perché non la trovo. Allora, vediamo un po' Angelica, dove sei? Eccola qua. Che ha perfettamente a che fare con quello che stavamo dicendo poco fa a lezione, e quindi di conseguenza può essere simpatico che vi legga questo breve tratto di vita vissuta, sempre che ovviamente le cose si carichino come devono. Su, cocco della mamma, dai, fa sto sforzo, ecco. Come dicevamo ieri, parlare con gli oggetti, no? Quello. Allora, posta questa mia amica, dice: per strada adesso, ovvero sia una cosa che ha appena sentito. Sai quella biondina secchetta che non beveva il succo? Sì, rideva a tutto quello che dicevo, anche a cose stupide e senza senso? Ah, e allora l'ho fatta apposta, continuavo a dire cose stupide e lei rideva sempre. E quando fanno così le ragazze vuol dire che gli piaci, no? Certo, Allora l'ho chiamata, ero sicuro. Certo, perché quando fanno così dovrebbero essere sicuro, no? Lo diceva con una tale delusione che mi si è stretto il cuore. Ecco, le famose aspettative di cui parlavamo, no? Nel senso che tu, come dire, da una serie di indizi decidi che le cose andranno in un certo modo, perché è così che vanno, no? Se lei ride alle cazzate che dico, evidentemente c'è sta. Poi no. E non sai perché, però funziona, no? Quella famosa alterità di cui parlavamo ieri, per le quali non ti puoi aspettare le cose dagli altri, perché lo faresti tu, ma mica è detto che lo facciano anche loro. Magari era semplicemente ben educata, magari non era stupida. Boh, vattene a pescare, c'è un sacco di cose che potrebbero essere accadute per le quali quel comportamento che tu hai letto in un certo modo poi non era esattamente quello, no? Quindi il problema delle aspettative, come vedete, è ovunque. No, perché questa era decisamente un'aspettativa, cos'altro, no? Era abbastanza fondata anche, tant'è che per ancora essere sicuro chiedi all'amico, è vero, no? Quando succede questo, di solito succede, è così, di solito non c'era, ma sarebbe stato opportuno mettercelo perché tutto sommato poteva non essere tanto una cattiva idea. Allora, detto questo, passiamo all'ultimo aspetto della questione aspettativa che abbiamo lasciato da parte, anche se in ultima analisi ne abbiamo già parlato ieri, però lo riprendiamo alla luce di quanto detto, ovvero sia che l'aspettativa ci pone un problema, che era un problema che mi ha posto una vostra amica, ma non mi ricordo se era qui o da qualche altra parte, dicendomi, ma se non c'è niente di certo, allora, ecco, allora ho detto, lei sta facendo la moderna, perché non vi ho detto che non c'è niente di certo, ho detto che c'è una possibilità che le cose non vadano, no? C'è una quota di incertezza. E dice, come facciamo però noi a campare? Ecco, questo effettivamente è un buon problema, nel senso che se noi viviamo sul progetto come strategia di vita, ed è una cosa che facciamo normalmente, no? Il progetto, noi vi credo di avervi detto che vuol dire proiectus, vuol dire qualcosa che getto in avanti per dare una forma alla mia vita e pensare che la vivrò. C'è anche questa è l'ultima delle questioni, come dicevamo ieri. Però se questo progetto so che è così rischioso, tutto sommato, no? Come faccio? Faccio con quello che nel manuale trovate definito il come se, che è il modo nel quale noi viviamo sempre. Tutti che si chiedono come è possibile, no? Che tu come fai, di preciso? Cioè tu non vivi regolarmente come se potessi continuare a vivere anni e anni, fai progetti di lungo periodo, invecchieremo insieme, avremo figli, di qua, di là, bellissimo, no? Ma è come se puro. Che tu stai facendo come se non dovesse succederti niente nel frattempo, lasciamo perdere il fatto che ci lasci le penne, ma potrebbe esserci tanta altra roba che accade nel frattempo, no? Quindi, come vedete, noi non facciamo altro che vivere come se, cioè il nostro modo di vita è come se, ovvero sia ci comportiamo come se i progetti fossero certi, pur sapendo però, e questo è il problema, qui è pieno contraddittoriale il discorso, noi dobbiamo riuscire a vivere in modo tale che questa certezza mantenga comunque un'apertura a una possibile disillusione. È una certezza in qualche modo voluta, è una certezza perseguita e funziona soltanto grazie a un ingrediente fondamentale. Vi viene in mente quale possa essere? La fortuna, decisamente. Però quella lasciamola fuori dall'equazione, se ci mettiamo pure in mezza fortuna siamo rovinati. No, la fiducia, di quello di cui parlavamo ieri, è un gesto di fiducia, credere nei propri progetti e nei progetti altrui e nella, come dire, affidarsi agli altri è un gesto di fiducia. Ma l'aspettativa è affidarsi agli altri, perché tu dipendi da quello che faranno loro, no? Quindi per poter comportarti come se le cose non possano che andare bene, devi fidarti che gli altri tutti facciano quello che devono. Poi è chiaro, c'è anche la soglia di fortuna per le quali non cada l'asteroide, per tutta una serie di cose che potrebbero accadere completamente al di fuori del controllo di chiunque e mandarti tutto per aria. Però è evidente che nel momento in cui noi, e questo non è strano perché noi lo facciamo tutti i giorni, cioè tutta la nostra vita è fatta così, noi ci fidiamo quasi ciecamente dei nostri progetti. Il problema è lì. No? L'aspettativa ti impone di mantenere una parte di te che in qualche modo è consapevole del fatto che le cose potrebbero non essere esattamente quelle. E quindi non prendertela con gli effetti perversi, ma riconoscere che le dinamiche erano più complicate del previsto, che ci sono stati dei fattori che non era possibile controllare, che tante cose, no? Che possono succedere. Il problema è esattamente questo, tu non puoi, come dire, noi siamo assurdi da questo punto di vista, come cultura, perché ci rifiutiamo di pensare e prendere consapevolezza di aspetti inevitabili della vita, morte. Facciamo finta che non ci sia la morte, e la morte è una delle poche cose certe. Facciamo finta che i progetti non possano che andare bene, e i progetti vanno male ogni momento. Sarebbe più intelligente cominciare a fare i conti col mondo com'è? Tutto sommato, ci incazzeremmo molto meno tutti quanti, saremmo tutti molto più felici in certe situazioni, sarebbe un'altra vita fondamentalmente, no? Questa è quella famosa saggezza di vita che i greci chiamavano phronesis, ovvero sia il sapere quando nella vita devi fare certe cose, perché come dicevo a dei vostri colleghi ieri, altri, tu non puoi ragionare così sempre, perché ti ammazzerebbe. No, se tu ogni volta dovessi cominciare a dire oddio, ma qui potrebbe andare male questo e quell'altro, no, tu ovviamente vivrai facendo come se appunto accendi la macchina e parte, arrivi dove devi andare in orario, c'è gli appuntamenti che c'è, tutto normale, e nella grandissima parte dei casi, ringraziando Dio, accade, no? Perché se cominciassimo ad avere che una volta su due le cose non vanno come devi, impazziresti probabilmente, chiaramente, no? Quindi quello che tu devi fare è essere preparato per la spia che ti si accende in macchina. L'altro giorno, la prima lezione, stavo venendo, improvvisamente al mio cruscotto si è accesa una luce, che non era una luce di speranza, ma era una luce rossa che mi diceva che si era rotto l'alternatore, perché dovevo fare salti mortali per riuscire ad arrivare qui. Però guarda caso quel giorno avevo deciso di partire con un certo anticipo, per cui ci sono riuscito, sono arrivato con la macchina in mezzo alla strada, cari attrezzi, nuove amicizie, un casino della Madonna, però poi alle 2:30 ero qui. No? Che te puoi fare? Te strappi i capelli? Non ce l'ho, ma pure se fossero, che vogliamo fare? Non serve, uno prende atto, ok, oggi non sta andando come succede normalmente, quindi che facciamo? Eccetera, eccetera, eccetera. Ma te puoi far prendere da una crisi dei nervi, perché tanto non serve. La grande saggezza della questione è lì, incazzarsi è inutile, completamente inutile. Magari te scarica in qualche misura, però poi le energie che avresti potuto impiegare meglio te le ritrovi. Quindi il punto centrale è che se ragioniamo in termini di aspettative non possiamo che riconoscere un ruolo fondamentale alla fiducia nella società. Nell'ordinamento sociale, nei nostri rapporti, nelle relazioni, nel lavoro, ovunque noi in qualche modo diamo quote di fiducia, no? Non soltanto, come dicevamo ieri, per una mancanza di competenza, che è un altro aspetto della questione, ma è abbastanza interessante, ed è l'aspetto che Anthony Giddens definisce fiducia sistemica, ovvero sia la fiducia che tu comunque devi infondere nel trattare con un sistema quando non lo conosci. No, tu dai per buona tutta una serie di cose, però appunto la dai per buona e ti fidi che funzioni, semplicemente questo. Quindi la fiducia sistemica in qualche misura è questa, che è relativa alla nostra non competenza nell'utilizzo della gran parte dei meccanismi con i quali abbiamo a che fare, per cui dobbiamo fidarci che il microfono funzioni, a tutto al più posso cambiare le batterie, ma di fatto quello abbiamo chiuso la questione se non dovesse andare, per cui mi fido che schiacciando questo tastino lui si accenda e voi mi sentiate. Ma al di là di questo c'è anche quest'ulteriore livello di fiducia, no? Che è una fiducia in qualche modo, oserei dire, ontologica, ovvero sia la fiducia nel fatto che comunque ciò che tu immagini accada, accadrà. Il fatto che tu dici a qualcuno ci vediamo più tardi e poi tu lo vedi. Le cose più banali, anche se non sembra, richiedono questa fiducia, perché tu non hai alcuna garanzia che effettivamente lo rivedrai. Quello è il problema. Da nessuna parte non c'è un modo sensato che è uno per metterti al riparo da quello che potrebbe accadere. L'unico modo è fidarsi. Non a caso fiducia fa rima, si dice per dire, con fede. La radice è la stessa. Fede e fiducia sono praticamente la stessa cosa, per molti versi. Perché tu devi aver fede in qualche modo. E questo non vuol dire che tu debba partecipare di una religione specifica, capiamoci. Però comunque è un atteggiamento che implica un salto della razionalità, perché la razionalità queste cose non le può trattare. Questo è il dramma della questione. No, c'ha tanti pregi la razionalità, però questi specifici argomenti sono assolutamente al di là della sua portata. E di conseguenza c'è bisogno di qualcos'altro. Ecco perché non siamo riusciti a prescindere dalla religione. Ci abbiamo provato, no? Uno dei grandi punti fondamentali del programma moderno era quello di, come dire, svelare tutte le superstizioni e gli imbrogli che venivano orditi in nome di Dio e servivano per manipolare le masse, tenerle sottomesse, x, y, z, per carità, tutto anche estremamente vero per molti versi. Però c'era un altro versante che non era esattamente questo. La religione è quello che ha a che fare, come dice Simmel, con la nostra necessità di contatto col trascendente, a prescindere dalle religioni. Tant'è che Simmel elabora una dicotomia estremamente interessante, della quale credo di avervi parlato anche nel manuale, se non sbaglio. Mi guardi se c'è la religione, mi pare di sì. Infatti mi sembrava. Che è religione e religiosità. Chiamando, ovviamente dice sì, ma io non mi pongo il problema se ci sia o meno un Dio. E effettivamente è irrilevante dal nostro punto di vista. Quello che conta è che tu ci creda o meno, perché il tuo crederci cambia il modo in cui vivi. No, io avevo una nonna che era estremamente aveva una fede esagerata dal mio punto di vista al tempo. Qualunque cosa le accadesse la prendeva con una serenità assoluta, perché tanto era il volere di Dio. Fine. Ci saranno tanti problemi, superstizioni, quello che volete, però di fatto, se sei fenomenologico, vivi meglio. C'è niente da fare. Avere fede ti fa vivere meglio, perché appunto hai la risposta. Cosa che noi non abbiamo, perché qual è la risposta agli accidenti del mondo? No, tutti, a me piacciono tanto, per molti versi, quelli che, oh, ringraziando Dio sono sopravvissuto. Oh, ringraziando Dio, ma il terremoto chi l'ha mandato? Qualcun altro. Eppure, no? Quella parte lì viene messa da parte e tu sei fortunato, sei stato baciato da Dio, per certi versi è vero, ma tutti quelli che sono morti che cosa dovrebbero ringraziare, preciso? Con chi te la dovrebbero andare a prendere? Sono delle dinamiche un po' peculiari per certi versi, no? Però abbiamo questo particolare atteggiamento nei confronti della divinità che è interessante per molti, da molti punti di vista. Ora, dice Simmel, la religiosità invece è questo nostro anelito al trascendente. Il fatto che comunque, sotto qualunque veste, sotto qualunque forma, noi abbiamo bisogno di un'ulteriorità, che come vedete metto in alto perché, come diceva ieri Claudio, si tratta di una valorizzazione di una verticalizzazione valoriale, no? Il bello sta in alto, il brutto sta in basso, non a caso gli inferi sono inferi, no? Non stanno mica in su, stanno giù, perché non ci piacciono granché. Quindi il punto è questo, il bisogno di trascendente in qualche modo è probabilmente spiegabile tra le altre cose, perché è chiaro che non ho nessuna intenzione di ridurlo, ma è spiegabile probabilmente con la nostra percezione del fatto che non è tutto qui, che la realtà è una parte, quella che noi chiamiamo realtà è una parte della realtà, ce n'è altra, e con questa altra parte della realtà vorremmo in qualche modo stabilire dei rapporti. Ora però, questa è la religiosità, e quindi è questa capacità innata di definire qualcosa come sacro, come luminoso addirittura, che è un termine specifico della sociologia delle religioni che vi invito a cogliere perché è particolarmente bello e spiega molte esperienze che altrimenti non sareste in grado di spiegare. Luminoso cos'è? È la consapevolezza di avere a che fare con qualcosa di trascendente. È un sentimento simile al sublime, no? Quel rimanere assolutamente a bocca aperta o percepire per una volta un qualcosa di più in quello che vedi, no? Dice Simmel, la particolare qualità di un fruscio del vento nelle fronde. No, ci sono delle volte in cui senti il mondo in un altro modo, ecco. E Otto, che è Rudolf Otto, che è quello che ha scritto questo bellissimo libro che si chiama Il Sacro, è uno che non aveva troppi peli sulla lingua, infatti esordisce dicendo: se non avete mai avuto un'esperienza del sacro potete anche smettere di leggere, perché tanto io non ve la so dire. E qui si rivela quella che è la componente ineffabile del sacro. Che vuol dire ineffabile? Esatto, che non è descrivibile a parole. Quindi alcune esperienze, guarda caso, di solito le esperienze più importanti, no? Non le sappiamo dire, perché le parole sono insufficienti, le parole raggiungono il loro limite, no? L'amore non lo sai dire bene, devi dirlo coi poeti, danno a Pianne Ruda, poveraccio, per favore aiutami, perché altrimenti non sei in grado. Ma anche questo, no? Anche questa sensazione particolare davanti a certe manifestazioni dell'uomo e della natura è qualcosa che non sai dire e che appunto in qualche misura Otto definisce come luminoso, ovvero sia in particolare non tanto e non solo sublime ma anche terrificante, perché il sacro è talmente smisurato che spesso e volentieri ti annienta. Il contatto col Dio deve essere un contatto mediato, perché se tu dovessi confrontare il Dio direttamente, no, altro che tiri salvezza del richiamo di Cthulhu, staresti proprio in banca. Quindi allora questa esperienza del sacro, questa necessità di render sacro, è la religiosità. La religione, dice Simmel, è l'istituzione che ne deriva. Ovvero sì, è tutto ciò che in qualche misura rende mondano l'aspirazione al sacro. È quello che tu hai percepito come tale. Quindi la religiosità, sì, abita le religioni, spesso e volentieri, ma non necessariamente, alcune volte le abbandona e si trasferisce su qualcos'altro. No? Per cui noi, per esempio, tra le altre cose, possiamo dire che abbiamo un rapporto con la scienza che rivela che una delle residenze della religiosità nel nostro tempo è la scienza. Noi alla scienza chiediamo cose che non sono razionali, possibili, sono cose che chiederemmo a un Dio: salvaci. No, la medicina, tu devi salvarmi. Chi so io? Appunto, Dio, perché sei lì. Il tema della salvezza, il tema della rassicurazione a questi livelli è un tema che è non a caso religioso, tant'è che esiste addirittura una religione che si fonda sulla scienza, saprete, suppongo, di Scientology, no? Quindi non è che sono cose particolarmente originali da dire. Il problema è che non solo coloro che credono in Scientology fanno parte dei fedeli della Chiesa, ma anche tutti gli altri, quasi tutti gli altri. Prendete l'uso ricorrente di termini sacrali per descrivere fenomeni mondani. No, un bellissimo libro di Ritzer si chiama Le cattedrali del consumo, e non è casuale. No? Vuol dire che nel consumo noi cerchiamo anche qualcos'altro, come credo di avervi detto l'altra volta che ne parlavamo. No? Il fatto che io debba sentirmi di buon umore andando a spendere dei soldi non ha una giustificazione logica, ma è un rito. E nell'ottica del rito funziona, spesso e volentieri. Ovvero sì, io sacrifico una parte del mio denaro per ottenere un qualcosa che lascia il tempo che trova, però questo mio sacrificio in qualche modo mi eleva, mi fa star meglio. No? E quindi le cattedrali del consumo, che sono i centri commerciali, evidentemente. No? Quindi, come vedete, grazie a Simmel possiamo trovare delle tracce di questa pretesa di sacertà, voglio usare proprio dei termini, a sfare, come si dice, questa pretesa appunto di sacro, questa richiesta di sacro, in tante manifestazioni della nostra vita, che ci permette di capire come mai funzionano così bene. Perché il nostro problema è che noi siamo molto più sensibili a questo aspetto di quanto non vogliamo dire o credere, e spesso e volentieri veniamo istradati, affascinati, richiamati esattamente da questo. Non è un caso, tanto per dirne un'altra, che nelle forme di legittimità del potere di Weber, che non abbiamo visto, non so manco se vedremo, ma comunque intanto ve lo dico, una delle delle categorie che Weber utilizza è il potere carismatico. Ora, carisma è un termine religioso. Carisma è quello che scende con lo Spirito Santo, proprio come dire, direttamente, no? Termine religioso. E a cosa serve? Serve a descrivere dei leader nei quali tu hai fede. Non sai perché. Non c'è nessun motivo. Anche quando poi li guardi, non te spieghi. Io sono anni che guardo i video di Mussolini e non capisco. Però è evidente che in quello specifico caso, dal vivo, lì c'era qualcosa che noi non siamo stati in grado di capire. Una serie di energie, una serie di capacità, dei doni, chiamateli un po' come vi pare, non ho idea, ma era quello esattamente che intendeva Weber, per i quali segui qualcuno. Hai fede in lui, hai fiducia in lui. E quindi quello che lui fa va bene. Per certi versi, questo probabilmente è uno degli aspetti che bisognerebbe contemplare quando si legge La banalità del male e le teorie dell'Arendt, perché, come dire, una lettura esclusivamente razionale di questi fenomeni non è in grado di darne conto appieno, perché ci sono dei casi nei quali appunto intere nazioni, e qui parliamo di Hitler, che era un altro che era inspiegabile, anche se diciamo che anche da un punto di vista estetico si percepisce di più un'energia di un certo genere, però comunque rimane inspiegabile, perché come dicevamo l'altra volta, se l'avessimo dovuto mettere sul suo letto di Proguste avremmo fatto a fettina, perché no, tutti alti, biondi e forti, e questa era una gnappa così, con i baffetti brutto, insomma, matto pure per oltretutto, come se non bastasse, insomma, quindi ce n'erano parecchie di cose. Però ecco, noi evidentemente abbiamo una fascinazione con i pazzi che richiederebbe un qualche approfondimento ulteriore, perché, come credo di avervi già detto, se vogliamo semplificare estremamente la storia della cultura occidentale degli ultimi 300 anni, noi abbiamo sempre dei pazzi come riferimento, perché Calvino era matto come una foca. Frederick Taylor era pazzo come un cavallo ed è di fatto ancora oggi il guru, tanto per usare un altro termine religioso, dell'organizzazione. Quindi noi siamo in una cultura che è stata modellata dai pazzi, c'è poco da fare, sono lì, per non parlare poi di tanti altri che troppo regolari non erano, ma questi sono i due proprio più in assoluto che ti lasciano perplesso. Però quindi questo sarebbe un tema che meriterebbe di essere, e tenete presente che i pazzi spesso e volentieri sono divini. La follia divina è, no, follia e divinità sono vicinissime, non a caso. Quindi ci sono una serie di rinvii su questo argomento che sono di una bellezza rara, devo dire. Non a caso il tema della religione per tutti i padri della religione era un tema fondamentale della sociologia, e basta. Siamo noi che l'abbiamo trasformato in una sociologia particolare, specifica, che è la sociologia delle religioni, che si occupa di tutta una serie di cose che però, secondo me, perdono radicalmente di vista il senso della questione. Quello che ci vogliono dire i padri è che la religione, o comunque la religiosità in qualche modo, è al fondamento dei nostri gruppi, perché come dire, si fa carico di tutte quelle spinte, di tutti quei valori, di tutte quelle tendenze verso l'altro che il sistema razionale, soprattutto oggi, non è più in grado di dare. Perché tu non puoi giustificare diversamente un tuo altruismo, una tua disponibilità al sacrificio, non a caso, no? Termine sacrificio, immagino sappiate che significa. Che vuol dire?
Qualcosa in onore di un Dio.
Qualcosa in onore di un Dio. Vuol dire render sacro. No, sacrificarsi vuol dire rendersi sacri, immolarsi in nome di. Quindi, come vedete, tutta questa serie sono tutte tematiche che in qualche misura ruotano tutte attorno a un qualche tipo di discrimine, a un qualche tipo di dislivello che è qualitativo, evidentemente. Tant'è che in quasi tutte le nostre culture il tempo sacro, il tempo profano, i luoghi sacri, i luoghi profani, i comportamenti sacri, i comportamenti profani sono stati parte della nostra esperienza normale fino all'altro ieri, fondamentalmente. Oggi qui da noi no, però in altre culture decisamente sì, sono quelle che oggi stigmatizziamo come fondamentalisti, cattivi, anche, per carità, figuriamoci. Però non è così difficile dal nostro punto di vista capirlo, non sarebbe così difficile se facessimo un piccolo sforzo immaginativo, no? Perché noi eravamo i martiri, esattamente come loro. Poi che questi martiri scelgano di immolarsi portandosi dietro questo mondo e quell'altro è una cosa, ma comunque l'istinto al sacrificio, il fatto che appunto, come vi dicevo, Hobbes non riusciva a venire a capo delle guerre di religione perché quelli che le combattevano erano disposti a morire e quindi non li potevi minacciare, perché uno che vuole morire, di che lo minacci? Ah, guarda che te porto in una bella casa e te lascio lì per 20 anni, no? È un po' difficile. Quindi chi è in questo tipo di ottica e vive secondo questa grammatica è al di là della tua capacità di costrizione. O ci parli o trovi un altro modo per avere a che fare con lui, ma non lo puoi certo minacciare, perché la tua minaccia è benvenuta. Cioè lui non vuole altro, quindi capite che, no? È un po' il famoso sadico che parla col masochista, no? Fammi male? No! Ecco, però con questa cosa non la puoi fare perché non funziona. Quindi il tema della religiosità e della religione è estremamente interessante perché ci permette di riconoscere all'interno di un panorama sociale che noi vogliamo secolarizzato tutta una serie di emergenze, ovvero sia di affioramenti, diciamolo meglio, se no magari fraintendiamo, una serie di affioramenti della religiosità, la quale non è più soltanto nella religione, anzi direi che è sempre meno nella religione. Ci sono voluti due giganti per certi versi della religione cattolica per ritirare un po' su le sorti della nostra Chiesa, che sono il buon Wojtyła e l'attuale Francesco. Tutto sommato sono stati dei papi assolutamente fuori da qualunque canone per certi versi. A me non è che Wojtyła piacesse molto, però insomma bisogna riconoscere che è stato assolutamente un gigante in quel tipo di discorso. Quindi ecco, loro in qualche misura hanno perfettamente intuito che c'era un modo, c'era un'apertura, perché poi, no, gira, una volta che è passata per la scienza, per l'economia ovviamente, no? Perché non a caso voi sentite sempre parlare di guru dell'economia. Guru è un leader spirituale, non è un'altra cosa. Quindi anche lì sono tutte religioni laiche per certi versi queste, tant'è che poi appunto portano a comportamenti del tutto incomprensibili da qualunque forma di logica razionale. Ecco, dopo tutto questo circuito è anche probabile e possibile che la religiosità torni alla religione, no? E quindi oggi ci sia un ritorno di fiamma, non a caso il fondamentalismo. Io credo che sia un modo probabilmente da analizzare e da studiare un po' di più, ma che potrebbe essere una chiave interpretativa di questo genere di fenomeni, evidentemente, no? Perché poi ovviamente ci sono una serie di altre questioni, ma non è che valga soltanto per l'Occidente il problema della religiosità della religione, è un processo generalizzato. Quindi cioè, diciamo che è uno strumento estremamente interessante. Quindi vi dicevo, la fiducia, nel momento in cui cominciamo a parlare di fiducia arriviamo su una serie di temi che sono temi un po' complicati da trattare oggi. Perché? Perché come vi dicevo la modernità li ha proclamati come temi superati, no? L'illuminismo cosa voleva fare? Voleva sciogliere le tenebre della superstizione, e nelle tenebre della superstizione c'era tutta la religione in blocco fondamentalmente, no? Ed è stato infatti il momento in cui scienza e fede hanno cominciato a separarsi. Perché se voi andate a vedere un attimo di storia, vedrete che all'inizio gli scienziati erano perfino convinti di essere meglio dei preti nel parlare di religione. No, quando andate a prendere Galileo, vedrete che lui quando parla del famoso libro La natura scritto in termini matematici, non è che lo dice come Dio, sono scienziato e quelli sono delle capre, no, lui dice ci sono delle cose che dice un certo grado di gerarchia ecclesiastica e parla con la gente che non capisce, e quella la religione. E poi ci siamo noi che leggiamo il vero messaggio di Dio. Quindi non era assolutamente falso che lo scienziato nasce come oppositore della fede. No, e anche la grandissima parte degli scienziati del 600, Hobbes, Hooke e tutti gli altri, credevano di mettere a disposizione degli amministratori e dei preti degli strumenti per meglio governare. Quindi questa divaricazione con la quale noi affrontiamo il tema, quindi da una parte c'è Margherita Hack che ride con Amati o Di Freddi e tutti gli altri, e dall'altra ci sono i fondamentalisti delle varie religioni che si difendono, è qualcosa che abbiamo costruito noi. È qualcosa che deriva da una serie di cose, principale fra queste è la comparsa appunto dello spirito moderno, della configurazione moderna, della pretesa del sapere di riuscire a sciogliere tutti i misteri. Ecco, il luminoso è un altro dei quei misteri che la ragione non è in grado di affrontare, come la gran parte delle questioni, come diceva Bob Kennedy, che ci rendono umani. La scienza non è in grado di affrontare l'amore, se non riducendolo a tutta una serie di cose bieche, quali sonde che entrano dentro gli ovuli, oppure ormoni e secrezioni chimiche che portano all'erezione e via discorrendo, ma è ovvio che parliamo d'altro. No, chiunque sa perfettamente che stiamo parlando d'altro. Ecco, il problema è che quest'altro, tutto, il nostro discorso corrente non è in grado di affrontarlo, perché non ha proprio gli strumenti. Perché non è quantificabile, perché è profondamente qualitativo, perché ha a che fare con delle aperture di senso che sfuggono all'uomo nella sua interezza, figuriamoci quanto gli sfuggono a una scienza che pretende di essere soltanto razionale e di aver in qualche misura smentito tutte queste affermazioni, no? Quindi la religione, quindi i valori, quindi tutta una serie di cose che dovrebbero secondo loro far parte di una preistoria dell'essere umano. Ora, possiamo discuterne estensivamente di questa faccenda, però è piuttosto evidente che per essere ormai a 30-40 anni di predominio indiscusso della ragione, i risultati non sono particolarmente brillanti, no? Quindi uno potrebbe anche cominciare a fare un piccolo mea culpa e dire, vabbè, forse da qualche parte non ho capito proprio bene come stanno le cose. Comunque, domande? Ok, allora è l'una, andate in pace, ci vediamo giovedì prossimo, tanto per rimanere nell'ecclesiastico. Alla prossima.